File 009. Il processo Priebke dell'avvocato Paolo Sodani. Nota. L'avvocato Paolo Sodani, formatosi nello studio dell'avvocato Rocco Ventre, Roma, Viale delle Milizie, accettò con entusiasmo di rappresentare Roberto Massari nel processo Priebke e lo fece per tutti e tre i gradi di giudizio. Non poté rappresentarlo invece per il ricorso alla Corte Costituzionale, che doveva decidere sull'ammissibilità delle parti civili in un processo militare, perché occorreva la qualifica di avvocato patrocinante in Cassazione. In quella sede lo sostituì Rocco Ventre, come si vedrà più avanti, fine nota. Beh, civili, no, erano per la maggior parte terroristi. Qui inizia il processo, che passerà alla storia come il processo Priebke. In quell'intervista Sam Donaldson, della ABC, del maggio 1994, parla ancora il vecchio e non remissivo gerarca nazista. Il giornalista tenta di obiettare che erano morti dei civili, ma lui, sferzante, precisava: civili morirono, sì. Molti civili morirono in ogni parte del mondo e molti ancora muoiono. Il Priebke di Bariloce era coerente con il Priebke capitano delle SS, torturatore di Via Tasso e organizzatore ed esecutore dell'eccidio delle fosse ardeatine. E se il giornalista aveva dei dubbi, questi vennero subito fugati dal gerarca: non abbiamo commesso crimini, noi facemmo quello che ci ordinavano, non era un crimine. Questa convinzione l'ha mantenuta fino alla morte. Le scuse arrivate in sede processuale furono le scuse di un mediocre imputato, alla ricerca delle attenuanti generiche che avrebbero consentito la prescrizione del reato, come in effetti all'inizio ottenne. Ciò che stupiva era la disinvolta rivendicazione di una delle stragi più efferate che i nazisti commisero durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma il senso di impunità che pervadeva il vecchio nazista rifugiato in Argentina non aveva fatto i conti con la pervicacia, la caparbietà e la costanza di coloro che hanno dedicato l'intera vita alla caccia ai nazisti, perché questi criminali pagassero le loro colpe e perché nulla restasse impunito, per rispetto del passato, dei suoi morti e soprattutto per garanzia che il futuro scongiurasse quanto accaduto. A seguito dell'intervista, il procuratore militare presso il Tribunale Militare di Roma, dottor Antonino Intelisano, richiedeva e otteneva dal giudice per le indagini preliminari, GIP, una ordinanza di custodia cautelare in carcere e, dopo un lungo iter estradizionale, Priebke arrivava finalmente a Roma, detenuto, per rispondere di omicidio plurimo aggravato. Alle ore 15 circa del 23 marzo 1944, mentre il battaglione tedesco Bozen transitava in via Rasella, una bomba, occultata all'interno di un carretto della Nettezza Urbana, esplode e contemporaneamente vengono lanciate delle bombe a mano. Muoiono 32 soldati tedeschi e durante la notte se ne aggiunge anche un altro che era rimasto gravemente ferito. Arrivano sul posto il comandante della città, generale Maltzer, il console tedesco Mulhausen e subito dopo Kepler, direttamente da via Tasso. Vengono arrestate delle persone trovate nelle vicinanze e alcuni che abitavano in via Rasella. Kepler comprende subito che gli autori si devono cercare tra le forze partigiane e chiede di essere incaricato dell'inchiesta. In effetti, l'azione era stata portata a termine dai GAP romani, organizzazione che dipendeva dalla giunta militare, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale. Si è discusso molto sull'opportunità dell'azione, sul comportamento tenuto in seguito dagli autori che, secondo alcuni, si sarebbero dovuti presentare ai nazisti per scongiurare ciò che neanche 24 ore dopo sarebbe avvenuto nelle cave ardeatine. Ma i militari tedeschi non avevano alcuna intenzione di trovare i responsabili, perché subito dopo l'esplosione della bomba decisero una rappresaglia di 10 persone per ogni tedesco ucciso, senza aver fatto nulla per rintracciare gli autori. Tennero nascosta la strage delle ardeatine prima che fosse perpetrata e la resero nota solo dopo, con l'annuncio da parte dell'agenzia di stampa Stefani, che riportò la notizia. Nessun manifesto in precedenza era stato affisso per le strade di Roma, ed è certo che se anche i partigiani che avevano preso parte all'azione si fossero presentati, il numero delle vittime non sarebbe stato quello di 335, perché a questo si sarebbero semplicemente aggiunti i componenti il gruppo d'azione. Kepler, Priebke e altri ufficiali prepararono le liste e decisero di inserire nell'elenco i detenuti di Regina Coeli, quelli di Via Tasso, gli ebrei nel frattempo rastrellati per essere inviati nei campi di concentramento e il gruppo Caruso, dal nome del questore romano, al quale era stato chiesto di integrare la lista proprio per arrivare al numero di 330. I martiri furono in realtà 335, solo in sede processuale si accertò che le 5 persone in più, messe ai margini del piazzale antistante le cave, vennero aggiunte alle altre vittime per non lasciare scomodi testimoni che avrebbero svelato l'orrore compiuto dai nazisti. L'eccidio iniziò intorno alle 17 del 24 marzo 1944 e durò circa 2 ore, in attesa che arrivasse l'ultimo camion, forse proprio quello di Caruso. Le vittime vennero fatte entrare 5 alla volta, accompagnate da altrettanti soldati tedeschi. Kepler aveva dato istruzioni precise. Ogni soldato doveva far inginocchiare una persona e, senza toccare con la canna della pistola la nuca, esplodere in modo ravvicinato da dietro. Quelli che erano fuori in attesa del loro turno sentivano le urla di chi stava per essere ucciso. Entravano per un tunnel e poi venivano fatti girare a sinistra per uno spiazzo dove gli altri martiri venivano passati per le armi e accatastati sui cadaveri di coloro che li avevano preceduti. Così per 2 ore andò avanti la strage. Alcuni soldati si ubriacarono per obnubilare la propria coscienza. Uno di loro svenne, Amon, e venne sostituito. In quel momento si stava consumando l'orrore. Priebke, come Haas, su direttiva di Kepler, uccise 2 persone perché gli ufficiali dovevano dare l'esempio ai soldati. Ma egli non fu solo un esecutore materiale, era anche colui che doveva tenere la lista e spuntare i nomi di coloro che entravano nelle cave 5 per volta. Nel mese di giugno dello stesso anno vennero ricomposte le salme e il medico legale, professor Ascarelli, con opera di umanità e professionalità eccezionali, riuscì a identificare quasi tutte le vittime, ormai in condizioni irriconoscibili. Alcuni vennero trovati con i capelli imbiancati dal terrore, ragazzi giovanissimi, operai, insegnanti, anziani, militari, membri di varie formazioni politiche, dissidenti antifascisti, ebrei, persone comuni. Questo fu l'eccidio delle Ardiatine e per questo la giustizia dopo 50 anni ha voluto processare Priebke e Haas. Quando nel 1995 ricevetti l'incarico di assumere la difesa da parte di Roberto Massari, nipote per parte di madre di Otello di Peppe d'Alcide, chietino, ebanista, comunista, ucciso alle cave ardeatine, accettai, onorato e conscio, di partecipare a un processo storico. Un processo che ha affrontato questioni delicate da un punto di vista processuale e prima di tutto quella relativa alla possibilità di costituirsi parte civile nel processo militare. Fino a quel momento L'ordinamento militare non consentiva alla parte offesa di potersi costituire parte civile nei processi militari, divieto che permane nel processo a carico di imputati minorenni. Venne sollevata la questione di legittimità costituzionale in sede di udienza preliminare e la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità della norma, consentendo in tal modo che i parenti delle vittime potessero costituirsi parti civili. Mi sento in dovere di ricordare che in quella storica sentenza della Corte Costituzionale furono recepite sostanzialmente le argomentazioni giuridiche, che in quella sede potevano e dovevano essere solo d'ordine tecnico, proposte nella memoria presentata dall'avvocato Rocco Ventre in rappresentanza di Massari. E infatti, richiedendosi per il dibattimento davanti alla Corte Costituzionale la qualifica di avvocato patrocinante in Cassazione, fu il mio maestro, Rocco Ventre, a sostituirmi. Ventre era anche stato l'avvocato di fiducia di Massari per questioni politiche varie, soprattutto nel corso degli anni 70 e 80. In fase dibattimentale si è discusso della rappresaglia, della sanzione collettiva, della legittimità o meno dell'azione dei partigiani. Qualificazione questa che secondo alcuni avrebbe avuto delle conseguenze nella valutazione del comportamento degli imputati, non solo da un punto di vista storico, ma anche giuridico. È indubitabile che l'azione di Via Rasella è stato un legittimo atto di guerra, giacché proveniente da un legittimo organo belligerante. L'azione si inquadrava nelle direttive impartite dal capo del governo, maresciallo Badoglio, e nelle disposizioni generali del CLN, rientrando nel quadro della lotta di liberazione. Questa si era intensificata dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio 22-1-1944, al fine di indebolire la resistenza dell'occupante e, in particolare, per liberare la città di Roma, aprire la strada agli alleati e, nel contempo, evitare che i tedeschi trasformassero Roma in un vero e proprio campo trincerato. E tutto ciò senza tralasciare che le attività partigiane a Roma contrastavano i numerosi assassini, rastrellamenti, deportazioni e torture che venivano praticate dall'esercito occupante nazista nei confronti della popolazione romana. Per l'imputato Priebke, invece, si sarebbe trattato di reprimere un'azione terroristica e tale impostazione si rivela da ogni atto processuale e da quanto ha dichiarato durante il processo, ma non solo. Era stato interrogato, infatti, durante la sua detenzione ad Afragola il 28 agosto 1946 e in quell'occasione aveva ammesso di aver effettuato personalmente due esecuzioni all'inizio e alla fine, dopo aver preparato durante tutta la notte del 23 marzo le liste dei condannati. Dopo il suo nuovo arresto e l'estradizione in Italia, durante l'interrogatorio di convalida davanti al GIP 21 novembre 1995, Priebke dichiara di non aver avuto nessun ruolo, di non aver compilato le liste, che avrebbe dovuto sparare a un solo uomo e di aver saputo solo nel 1994 che i morti non erano 320, ma 335. Durante l'udienza preliminare del 3 aprile 1996 viene nuovamente interrogato in quella sede, ribadisce di non aver partecipato alla formazione delle liste, sottolinea che l'ordine della rappresaglia non era giusto, ma precisa che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine sarebbero gli autori dell'attentato di Via Rasella. Lui non si sente responsabile. Quando il tribunale passa la parola agli avvocati per le domande, personalmente gli contesto che durante l'interrogatorio di Afragola nel 1946 aveva dichiarato di aver ucciso lui stesso due persone, mentre durante l'interrogatorio di convalida nel 1995 aveva dichiarato di aver ucciso una sola persona. La sua risposta è lapidaria. Non ricorda la seconda esecuzione, ricorda di aver ucciso un uomo soltanto. Durante il dibattimento rilascia dichiarazioni spontanee e precisa di non aver mai ucciso prima di quel giorno e fortunatamente di non averlo dovuto più fare, pur avendo dimenticato di aver ucciso due persone e non una. Questo episodio dà la misura dell'atteggiamento tenuto da Priebke durante il processo. Ma chi era Erich Priebke? Nato a luglio del 1913, morirà a ottobre del 2013. Il futuro capitano delle SS aderisce al partito nazista nel luglio del 1933. Nel dicembre del 1936 entra nella Gestapo, con sede a Berlino. La sua adesione alle SS, che risale al settembre 1937, non è affatto automatica o obbligata, ma dipende da una sua scelta. A partire dal febbraio 1940 partecipa per 9 mesi a un corso per ufficiali, ottiene 2 promozioni in un anno, fa parte della scorta a Mussolini nella sua visita a Berlino nel 1937 e della scorta a Hitler nella sua visita a Roma. Viene promosso capitano delle SS nel 1943, si distingue all'interno del carcere di via Tasso per la sua crudeltà. Karl Haas non è da meno. Entra nelle SS nel 1933. Dal 1934 al 1943 dirige una sezione dell'ufficio stampa. Riceve l'ordine da Hitler di partecipare all'arresto dei membri del Gran Consiglio dopo il 25 luglio 1943. Dopo la guerra, lavora per i servizi segreti degli USA e collabora con i servizi segreti italiani. Dopo un lungo dibattimento, il 1 agosto 1996, il Tribunale Militare di Roma emette la prima sentenza il cui dispositivo lascia incredula e inorridita l'opinione pubblica mondiale. Visti e applicati gli articoli 531,1, 532,1, CPP, 261 e 364, CPMP, 47 CPMG, dichiara non doversi procedere a carico di Priebke Erich in ordine al reato ascrittogli in epigrafe, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui gli articoli 62 bis CP e 59, numero 1, CPMP, equivalenti alle contestate aggravanti, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione, ordina la scarcerazione immediata dell'imputato se non detenuto per altra causa. In definitiva, il tribunale riconosce Priebke meritevole delle circostanze attenuanti generiche e per la comparazione con le aggravanti, il reato può essere dichiarato prescritto essendo venute meno le menzionate aggravanti che avrebbero invece comportato la pena dell'ergastolo. La reazione immediata è violenta. Il tribunale venne materialmente assediato durante la notte e solo l'emissione di un mandato di arresto richiesto dal ministro della giustizia Flick scongiura la scarcerazione. Dal pubblico ministero e dalle parti civili viene presentata una dichiarazione di ricusazione nei confronti del presidente del tribunale militare che ha emesso la sentenza, dottor Agostino Quistelli, poiché questi, prima della sentenza, aveva espresso la propria convinzione a un alto ufficiale dei carabinieri sulla possibilità di concedere le attenuanti generiche che poi il tribunale militare ha effettivamente concesso con le sciagurate conseguenze. La Corte Militare di Appello rigetta le dichiarazioni di ricusazione, mentre la Corte di Cassazione, con sentenza in data 15 ottobre 1996, sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello e di alcune parti civili, accoglie i ricorsi e dichiara la nullità della sentenza emessa il 1 agosto 1996, rimettendo gli atti a un nuovo tribunale militare. Nel frattempo era iniziato anche il processo nei confronti di Karl Haas, ma per quest'ultimo il GIP e per lo stesso Priebke il nuovo tribunale militare eccepiscono il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario competente, il quale a sua volta solleverà conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione. E finalmente questa, con sentenza del 10 febbraio 1997, risolverà i conflitti e dichiarerà la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare nei confronti di entrambi gli imputati, Haas e Priebke, consentendo in tal modo l'inizio di un nuovo processo. Anche questo secondo processo si conclude in modo sconcertante, con sentenza e in data 22 luglio 1997 gli imputati vengono dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti e riconosciute le attenuanti generiche. Haas viene condannato alla reclusione di 10 anni e 8 mesi, mentre Priebke alla pena di 15 anni di reclusione, ma parzialmente condonata, nella misura di 10 anni. Viene inoltre ordinata la rimessione in libertà di Haas. Contro questa sentenza sono proposti appelli da parte del procuratore generale militare, dal procuratore militare e dai difensori degli stessi imputati, e la Corte Militare di Appello in data 7 marzo 1998 informa della sentenza di primo grado, condanna Karl Haas ed Erich Priebke alla pena dell'ergastolo. Nel valutare la possibilità o meno di concedere le attenuanti generiche, significativo appare un passo della sentenza di appello che presenta la tendenza criminosa dei due imputati, ritenendola pienamente radicata nella personalità degli autori, come tale delitto appartenga pienamente al loro modo di essere e non costituisca un mero accidente di percorso. Si consideri come Priebke abbia mostrato nel fatto commesso quella glacialità di carattere che lo aveva fatto emergere tra i collaboratori di Kepler e che lo rendeva il più simile al capo, l'obbedienza agli ordini del quale non era necessità eteroindotta, ma profondamente calata nel comune sentire, nella condivisione delle gioie e dei dolori. La spinta criminosa che mostra Priebke è frutto della immarcescibile certezza di essere nel giusto, prima che soltanto nel doveroso, e di questa professione di fede, non ignobilmente celata, ma perversamente proclamata, egli riempie con coerenza la propria vita sino ad oggi. La sua età avanzatissima è in questo senso un valore profondamente negativo, giacché, seppure oggi egli non abbia per ovvie ragioni la medesima pericolosità criminale mostrata allora, mantiene completamente inalterata la sua capacità a delinquere, intesa come capacità riflettente del fatto commesso nella personalità dell'autore. Gli anni, in conclusione, sono passati inutilmente per Haas e Priebke, la cui vita vissuta appare la cinica conferma della ineguagliabile malvagità esibita nella commissione del reato. Lungi dal poter essere invocati ai fini di una attenuazione della loro colpa, rappresentano la riprova della meritevolezza della massima pena, cioè l'ergastolo, la pena finalmente comminata ai due nazisti. Con sentenza del 16 novembre 1998 avrebbe messo la parola fine al processo, respingendo i ricorsi di due imputati. A Priebke venne concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma la misura della detenzione domiciliare che scontò sino alla morte, avvenuta l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni. Per quanto riguarda il mio impegno, invece, si concludeva una delle più significative esperienze della mia attività forense, all'epoca relativamente giovane, nella quale avevo avuto modo di seguire tutti i gradi del processo, per ognuno dei quali il mio assistito e amico Massari mi ha sempre riconfermato la fiducia. Un processo che per la sua stessa natura non si prestava a scaramucce e sotterfugi giuridici di bassa lega od ordinaria amministrazione, ma richiedeva a ognuna delle parti in causa l'impegno delle migliori energie. Ciò è stato vero per me, ma ovviamente anche per i colleghi avvocati chiamati a difendere altri familiari delle vittime delle Ardeatine, tra i quali alcuni nomi insigni del Foro di Roma, per il ruolo insostituibile del procuratore Antonino Intelisano, per l'attenzione della stampa, per il contributo di vari altri soggetti più o meno istituzionali coinvolti e per la passione con cui il pubblico ha seguito i dibattimenti. Parlando con Roberto, ebbi occasione di definirlo per l'Italia il processo del secolo e ancora rimango di tale opinione. A mo' di conclusione di questa mia nota, vorrei evocare la figura per la quale Massari mi scelse come difensore di parte civile e che il libro di Mogavero ha ricostruito così brillantemente, la figura di Otello di Peppe d'Alcide, vittima della barbarie nazifascista, per il quale è arrivato con oltre mezzo secolo di ritardo un brandello di giustizia. Non certo giustizia piena, ma perlomeno un tardivo riconoscimento che la strage delle fosse ardeatine fu un atto di barbarie, non prescrivibile nel tempo. Mi considero onorato di aver contribuito a ristabilire questo riconoscimento dovuto a lui e agli altri 334 martiri.